Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Rai Sport è rivolta dei giornalisti. A tre giorni dalla disastrosa telecronaca condotta dal direttore Paolo Petrecca, di fronte al silenzio dei vertici aziendali, i redattori hanno deciso di ritirare le proprie firme dai servizi dedicati alle Olimpiadi invernali. Il governo intanto continua a strumentalizzare il caos a Viale Mazzini, mescolando temi diversi per non affrontare i problemi su cui il paese chiede risposte concrete. La Procura di Milano ha chiesto l'amministrazione controllata per Fudigno, società della piattaforma Glovo indagata per sfruttamento del lavoro e caporalato. Nel Mediterraneo intanto nuova strage di migranti, 51 le vittime dell'ennesimo naufragio, mentre a Sassari una ragazza di 25 anni è stata segregata in casa per 10 giorni venendo picchiata, torturata e stuprata dal suo fidanzato. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque non c'è pace in Rai dopo la disastrosa telecronaca con cui Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, ha commentato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Dopo tre lunghi giorni di silenzio sia da parte sua sia da parte dei vertici aziendali, i giornalisti hanno deciso di ritirare le firme dai servizi sui giochi olimpici, pur continuando a garantire il servizio. La richiesta dei redattori è solo una, che Petrecca si dimetta. Ci parla di tutto questo Alberto Ambrogi, vice segretario del sindacato dei giornalisti Rai, Usigrai, intervenuto questa sera al microfono di Mattia Guastafierro durante la nostra trasmissione L'Orizzonte delle 20.
Il comitato di redazione di Rai Sport, in realtà col nostro, ovviamente col nostro sostegno, ha annunciato questa forma di mobilitazione che rispetta comunque il diritto dei cittadini e delle cittadine a seguire l'Olimpiade in casa, quindi non toglie nulla per quanto riguarda la copertura sportiva e informativa, ma si dissocia rispetto alla linea editoriale del direttore, che tra l'altro la redazione aveva già sfiduciato due volte. Quindi i servizi, le telecronache, gli approfondimenti non avranno la firma di tutti i giornalisti che intenderanno aderire a questa mobilitazione. È tutto un po' surreale queste ore, perché nei giorni scorsi l'azienda aveva bloccato un comunicato sindacale dell'Usigrai perché diceva che non riguardava le tematiche del lavoro, veramente una follia, in cui noi chiedevamo appunto di difendere la qualità del lavoro di Rai Sport. Dopo questa mobilitazione e lettura di comunicato in onda per spiegare perché i servizi erano senza firme, l'amministratore delegato ha deciso di Giampaolo Rossi convocare il CDR dicendo si evitino strumentalizzazioni. Se questo è il dialogo che pensa di impostare l'amministratore delegato, dicendo che il comitato di redazione e il sindacato stanno facendo strumentalizzazioni di questa vicenda, direi che partiamo non male, malissimo. La strumentalizzazione è quella della RAI. Per me l'assunzione di responsabilità sono le dimissioni, è quello che abbiamo chiesto noi.
Di fronte al caos che sembra regnare a Viale Mazzini e anche alla luce delle polemiche scoppiate ieri dopo che il comico Andrea Pucci, dichiaratamente di destra, ha deciso di rinunciare alla co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo, l'esecutivo Meloni continua ad attaccare chiunque non la pensi come la maggioranza al governo, buttando nello stesso calderone temi molto diversi che vanno dall'intrattenimento TV al referendum sulla magistratura, il tutto a fini propagandistici. Sentiamo allora Vinicio Peluffo, membro in quota Partito Democratico della Commissione di Vigilanza Rai.
Sono sempre alla ricerca di un nemico, che è il modo di autodefinirsi in qualche maniera, e poi certo cercando di mettere in secondo piano le polemiche su Petrecca rispetto alla fatica che c'è in questo paese dal punto di vista economico, o anche semplicemente dal punto di vista della sicurezza. Lei indica i nemici del paese, si dimentica forse che la sicurezza la deve garantire esattamente il governo, non solo in termini di gestione delle piazze, in termini di prevenzione, ma anche rispetto alle indagini. L'impressione è che questo governo non riesca a stare senza l'individuazione ogni giorno di un nemico per mettere in secondo piano quello che invece è il terreno su cui non sta dando le risposte. Riguarda non solo la sicurezza, riguarda l'economia, sono tanti temi aperti.
La Procura di Milano ha chiesto l'amministrazione controllata per Fudigno, la società della piattaforma Glovo che gestisce circa 40.000 fattorini in tutta Italia. La società e il suo amministratore unico sono indagati per sfruttamento del lavoro e caporalato, sotto accusa il sistema di gestione dei rider e le paghe da fame, formalmente autonomi ma in realtà pienamente subordinati e sottoposti a un ferreo controllo della loro attività, con paghe tra i 2 e i 3 euro a consegna, in violazione dell'articolo 36 della Costituzione, sotto la soglia di povertà e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. attori, praticamente tutti stranieri. Nelle carte le loro testimonianze. Ve ne proponiamo alcune.
Muhammad Bilal.
Lavoro per Glovo con partita IVA nella zona Milano Repubblica. Con la bicicletta elettrica svolgevo in media 15 consegne al giorno, lavorando 10 ore senza pause, 6 giorni a settimana, per circa 800 euro. Le consegne sono tutte geolocalizzate. E, se sono in ritardo, Glovo mi chiama per sapere perché sono fermo. Il compenso era insufficiente per i bisogni essenziali e per inviare soldi alla famiglia in Pakistan.
Sweet Rock.
Lavoro 5 o 6 giorni alla settimana, 9 o 10 ore, per circa 950 euro. La retribuzione è passata da un sistema a chilometri a uno a consegna. Impossibile fare un secondo lavoro e sono costretto ad accettare le condizioni imposte dalla piattaforma.
Emaku Isaia.
Svolgo 15-25 consegne al giorno e guadagno tra 700 e 1000 euro. Il lavoro è fisicamente pesante, soprattutto in condizioni di freddo e pioggia.
Hussain Zaid.
L'accesso al lavoro avviene esclusivamente tramite l'app Glovo e non ho contatti umani. Lavoro fino a 12 ore al giorno e il guadagno mensile è compreso tra 650 e 1000 euro.
Obiaku Emmanuel Icekuvu.
Lavoro dalle 11.30 fino alle 21 o 22 e spesso senza pause. Il pagamento avviene ogni 15 giorni e varia tra 200 e 600 euro. Una volta mi hanno rubato la bicicletta. Il costo è stato interamente a mio carico.
Non è la prima volta che la Procura di Milano chiede l'amministrazione controllata per casi di sfruttamento del lavoro. Sono decine infatti le aziende finite sotto inchiesta, dalla moda alla logistica, passando per la grande distribuzione. Quasi 600 milioni di evasione recuperata all'erario e quasi 50.000 lavoratori regolarizzati. È la prima volta però che riguarda una piattaforma di food delivery. Il servizio di Massimo Alberti.
Negli ultimi anni diverse sentenze hanno riconosciuto la natura di lavoro subordinato e non autonomo dei fattorini e delle piattaforme di distribuzione cibo. L'unica a applicare il contratto logistica e trasporto è però Just Eat, che per questo è uscita dall'associazione di impresa SoDelivery, che invece ha siglato un contratto col sindacato di destra UGL che mantiene la natura autonoma del lavoro. Tra queste anche proprio Glovo. Di nuovo la magistratura colma una lacuna che né il sindacato né la politica sono riusciti a colmare. Ai primi tavoli con le piattaforme e i sindacati, siamo nel 2019, ministro del lavoro era Di Maio, non siamo arrivati a nulla. Un salario minimo non esiste, anzi, il governo sta provando in tutti i modi a impedire che le rivendicazioni dei diritti passi dalla magistratura con quella norma salva imprese che per ben tre volte ha provato ad infilare in vari provvedimenti. A questo si aggiunge la campagna di delegittimazione dei magistrati accusati di ingerenza nel lavoro delle imprese ed ad personam contro il PM milanese Storari e il suo metodo. Prima di intervenire sul penale, si interviene sull'azienda per tutelare i lavoratori e recuperare il maltolto allo Stato. L'inchiesta su Glovo è fondamentale, crea un precedente. L'amministrazione giudiziaria dovrà regolarizzare i lavoratori e riportare l'azienda nella legalità, che vuol dire conformare le paghe ai contratti vigenti e renderli appunto lavoratori subordinati. È una rivoluzione che può far tremare il mondo delle piattaforme in un business che fa del lavoro sottopagato la cifra portante per mantenere elevati margini di profitto. Proprio l'esperienza di Just Eat dimostra che l'attività è sostenibile anche assumendo i lavoratori. Non è quindi un problema di sostenibilità, ma di fare profitto sulla pelle di chi fatica, e va fermato.
Un gommone carico di migranti si è ribaltato a pochi chilometri dalle coste libiche. 51 persone sarebbero morte nel naufragio, tra loro diversi bambini. Proprio oggi il ministro degli interni Matteo Piandedosi, che ha confermato l'intenzione del governo di andare avanti sul blocco navale contro la flotta umanitaria della ONG, era in visita a Tripoli per un incontro con le autorità libiche, in tema di contrasto all'immigrazione illegale. Domani la plenaria del Parlamento europeo voterà la lista dei cosiddetti paesi sicuri, dove, secondo il nuovo patto su migrazione e asilo, sarà possibile deportare i migranti irregolari anche se non è il loro luogo di origine. La notizia del naufragio di Suara è stata diffusa dall'OIM, l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni, che ha parlato con le uniche due sopravvissute. Flavio Di Giacomo è un portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite. Questa la sua testimonianza.
Sono sopravvissute soltanto due donne nigeriane. Una sopravvissuta ha riferito di aver perso il marito, mentre l'altra ha dichiarato di aver perso i suoi due bambini in questa tragedia. È una tragedia che si va a sommare a quello che abbiamo visto già nelle ultime settimane, quindi calcoliamo che nel solo mese di gennaio erano morte almeno 429 persone nel Mediterraneo centrale, lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Adesso il numero totale di morti è 484. Rispetto all'anno scorso, quando a fine anno, nel 2025, quindi al 31 dicembre 2025, il numero totale degli arrivi dei morti era di 1340 persone, siamo già a 484, siamo già a un terzo circa del totale delle morti registrate rispetto all'anno scorso. Quindi questo fa capire come la situazione sia veramente drammatica in questo inizio anno. quest'anno molto più dell'anno scorso e quindi siamo molto preoccupati. Quello che è importante è che la gestione della migrazione non perda di mira quello che è la vera questione, ossia che in realtà quella che veniamo nel Mediterraneo non è un'emergenza in termini numerici, ma appunto è un'emergenza umanitaria in termini di morti in mare lungo il percorso della migrazione irregolare.
Una ragazza di 25 anni è stata segregata in casa per almeno 10 giorni, picchiata, torturata e stuprata dal suo fidanzato, un 35enne di Sassari. L'uomo, dopo l'arresto in flagranza nell'interrogatorio di garanzia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell'abitazione, la ragazza era in stato di shock, terrorizzata e ricoperta di lividi. Ha raccontato di essere stata vittima di insulti, botte, bruciature e anche di essere stata sfigurata con dell'acido. In Iran invece nelle ultime 24 ore sono stati arrestati diversi esponenti del fronte riformista, lo dicono i media locali e anche quelli ufficiali, sostenendo che i fermati fossero coinvolti in attività volte a destabilizzare il paese. Il fronte riformista è quello che sostiene l'attuale presidente iraniano, Pezeshkian. Questi ultimi sviluppi rappresentano un ulteriore giro di vite da parte del regime e confermano una spaccatura all'interno del sistema di potere. Ce ne parla allora Farhan Sabahi.
Dopo il massacro di gennaio, la leadership di Teheran percorre due vie. Da una parte porta avanti i negoziati sul nucleare con Washington, dall'altra perseguita tutti coloro che esprimono una qualche forma di dissenso anche all'interno del sistema politico, con una vera e propria epurazione degli esponenti moderati, lasciando solo, isolato, il presidente riformatore Pezeshkian. L'ex deputato riformatore Ali Shakurirad è stato arrestato dopo aver accusato gli organi di sicurezza di avere deliberatamente intensificato e persino inscenato la violenza, compresi i presunti omicidi tra le proprie fila, per legittimare la repressione delle proteste. Ieri sono stati arrestati tre esponenti del fronte riformatore, tra cui Azar Mansouri e Hossein Karroubi. Lui è il figlio di Mehdi Karroubi, uno dei leader del Movimento Verde d'opposizione del 2009. E stamattina i Pasdaran hanno perquisito l'abitazione e arrestato Javad Emam, portavoce della principale coalizione del campo riformatore. Nel 2009 Emam aveva guidato la campagna presidenziale di Mir Hossein Mousavi, uno dei leader del Movimento Verde, che precedentemente era stato primo ministro. Una epurazione all'interno delle file del regime, mentre la leadership lascia aperta la porta ai negoziati con gli Stati Uniti, negoziati che saranno condizionati dall'incontro di dopodomani a Washington tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
Veniamo adesso alla Gran Bretagna perché il premier Keir Starmer ha parlato ai parlamentari del Partito Laburista in un incontro a porte chiuse. Nelle ultime ore i suoi ministri gli hanno espresso pubblicamente supporto, ma sono anche aumentate le richieste di dimissioni. Il primo ministro è nel pieno della bufera per la vicenda dell'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mandelson, coinvolto nello scandalo Epstein. Starmer e il suo portavoce hanno detto oggi che il primo ministro non si dimetterà. Nelle ultime 24 ore, però, il premier britannico ha già perso due dei suoi più stretti collaboratori. È intanto indagato un dirigente del Ministero dell'Economia per insider trading. Si chiama Stefano Di Stefano e per la Procura di Milano avrebbe acquistato ben 100.000 euro in azioni di Mediobanca e Monte dei Paschi nei giorni della scalata di quest'ultima alla banca d'affari. In sostanza, e questa è l'accusa, avrebbe usato la sua posizione e le informazioni che ne ha ricavato per guadagnare dalla compravendita di titoli. E concludiamo con una notizia che ci porta invece a Roma, perché al liceo Righi questa mattina all'arrivo si è avuta una brutta sorpresa: scaricati gli estintori, danneggiati gli arredi, porte e vetri spaccati e ancora scritte sui muri, tra cui una sul muro esterno che recitava "Righi fascista, la scuola è nostra", il tutto accompagnato da una svastica. Ce ne parla allora dalla capitale la nostra collaboratrice Maria D'Amico.
Una scritta che sfregge il muro di cinta su via Buoncompagni, "Righi fascista, la scuola è nostra", con l'immancabile svastica finale e 10.000 euro di danni, a tanto ammonta il costo del raid notturno che ha messo a soqquadro il liceo nel quartiere Pinciano. Mure imbrattati, aule in subbuglio con estintori svuotati dappertutto, vetri spaccati. L'istituto oggi è rimasto chiuso, le lezioni forse riprenderanno mercoledì. A fare la conta dei danni il delegato dell'area metropolitana e il preside dell'istituto, che appena due mesi fa aveva registrato un altro assalto fascista con giovani incappucciati e con bastoni e bottiglie che tentavano di sfondare l'ingresso della scuola occupata in solidarietà con Gaza. CGIL e collettivi degli studenti oggi denunciano il vile attacco, tanto più grave perché, dicono, né isolato né casuale.
Prima Prima di salutarvi, alleggeriamo con le ultime dal calcio di Serie A. La 24esima giornata di campionato si chiude con il posticipo tra Roma e Cagliari. I giallorossi battono i sardi per 2-0 e agganciano la Juventus al quarto posto in classifica. Nell'unica altra partita del pomeriggio, l'Atalanta vince per 2-1 il derby lombardo contro la Cremonese. Domani sera alle 21 appuntamento con la Coppa Italia. Il Napoli sfiderà il Como in una partita secca con l'obiettivo di approdare in semifinale. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.